Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato per la prima volta in Polonia nel 1947. Il farmacista del ghetto di Cracovia è la testimonianza memorialistica di Tadeusz Pankiewicz, farmacista cattolico polacco e proprietario della farmacia Sotto l'Aquila, situata nel quartiere di Podgorze, quando, nel marzo 1941, le autorità naziste trasformarono il quartiere nel ghetto ebraico di Cracovia. Pankiewicz ottenne di restare nella propria farmacia, invece di trasferirsi nella parte non inclusa della città. Da quella posizione eccezionale, osservò la vita quotidiana del ghetto, le persecuzioni, le deportazioni e la sua progressiva liquidazione. Il libro non è un romanzo costruito attorno a una trama lineare, ma una cronaca composta di episodi, ritratti, ricordi e annotazioni che intendono restituire un volto alle persone coinvolte. Pankiewicz racconta inoltre l'aiuto prestato, insieme alle sue collaboratrici, attraverso medicine, contatti, informazioni e rifugi temporanei. Il fine essenziale dell'opera è testimoniare e documentare la distruzione della comunità ebraica di Cracovia, senza trasformare l'orrore in spettacolo, preservando al contempo la memoria delle singole vite travolte dalla persecuzione. Jay ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, la farmacia Sotto l'Aquila come osservatorio interno al ghetto. L'elemento che distingue il libro è il punto di osservazione di Pankiewicz. Non narra gli eventi da lontano, né come deportato. È un non ebreo autorizzato a vivere e lavorare all'interno del ghetto, perché la sua farmacia si trova già entro il perimetro, stabilito dai nazisti. Questa collocazione lo rende insieme esterno alla popolazione segregata e profondamente coinvolto nel suo destino. La farmacia diventa un luogo dove convergono necessità pratiche, voci, notizie e paure. Da lì l'autore può cogliere la trasformazione di uno spazio urbano in un dispositivo di persecuzione. Il valore della testimonianza deriva precisamente da questa prossimità quotidiana. Pankiewicz registra non soltanto le operazioni più visibili, espulsioni, rastrellamenti e deportazioni, ma l'effetto che l'oppressione sistematica esercita sulle relazioni, sulla salute, sulla percezione del tempo e sulle possibilità di una vita normale. La sua prospettiva evita sia l'astrazione delle grandi cifre, sia la riduzione della storia a un singolo gesto eroico. Il ghetto appare come un ambiente concreto, abitato da persone costrette a prendere decisioni sotto minaccia continua, per il lettore. La farmacia funziona quindi come una soglia, un posto di cura e di incontro, che consente di comprendere, dall'interno, come la violenza amministrativa nazista penetrasse nei gesti più ordinari. Secondo, il soccorso quotidiano medicine. Informazioni e ripari sotto minaccia. Il libro mostra che l'aiuto agli abitanti del ghetto non consisteva soltanto in azioni spettacolari o in salvataggi facilmente isolabili. L'attività della farmacia produceva forme di assistenza quotidiana, distribuzione di medicinali, talvolta senza pagamento, disponibilità di prodotti utili a chi doveva nascondersi o cambiare aspetto, e possibilità di trovare ascolto o un riparo momentaneo. In un contesto segnato da fame, sovraffollamento, malattie e terrore, questi gesti avevano un significato materiale immediato e, insieme, un valore di solidarietà. Pankiewicz e le sue collaboratrici si esponevano inoltre al rischio connesso al passaggio di cibo e informazioni e all'accoglienza di persone minacciate dalla deportazione. Il testo non presenta però il soccorso come una soluzione capace di compensare la macchina persecutoria. Al contrario, fa percepire la sproporzione tra risorse limitate e bisogni enormi. Proprio questa sproporzione chiarisce l'importanza etica dell'assistenza, offrire un farmaco o un luogo in cui sostare significava opporsi, concretamente alla logica, che riduceva gli individui a corpi sacrificabili. Il successivo riconoscimento di Pankhevich come giusto tra le nazioni conferma il rilievo storico della sua condotta. Ma il libro conserva soprattutto la complessità e l'incertezza con cui tali scelte venivano compiute nel presente, senza conoscere l'esito degli eventi. Terzo, dalla vita collettiva alle deportazioni, la cronaca della distruzione del ghetto. Pankhevich segue il processo con cui il ghetto di Cracovia viene creato, sottoposto a restrizioni sempre più severe e infine svuotato attraverso deportazioni e trasferimenti, anche verso il vicino sistema concentrazionario di Poissouf. L'interesse del testo non risiede in una ricostruzione militare della guerra, ma nella descrizione degli effetti locali di una politica di sterminio. Le misure amministrative, gli ordini di trasferimento e le incursioni non appaiono. Come fatti separati, costituiscono tappe di una pressione crescente che restringe le possibilità di lavoro, cura, movimento e protezione familiare. Questa progressione è fondamentale per comprendere la violenza nazista non come una sequenza di esplosioni improvvise, ma come un sistema che normalizza gradualmente l'eccezione e l'arbitrio. Il racconto raccoglie anche reazioni diverse, tentativi di fuga, ricerca di nascondigli, resistenza, suicidi davanti alla prospettiva della deportazione e sforzi di mantenere dignità in condizioni estreme. Non vi è una rappresentazione consolatoria delle vittime né una formula unica per spiegare le loro decisioni. Il libro rende piuttosto evidente che ogni comportamento era condizionato da informazioni parziali, coercizione e pericolo immediato. La vicenda del ghetto di Cracovia, meno centrale nell'immaginario pubblico rispetto a quella di Varsavia, acquista così una sua precisa fisionomia storica e umana. Quarto, nomi, frammenti e memoria, una forma narrativa che rifiuta l'anonimato. La struttura frammentaria dell'opera è strettamente legata al suo intento memoriale. Pankhevich nomina molte persone incontrate nella farmacia e riporta episodi spesso brevi, senza concentrarsi stabilmente su un unico protagonista o costruire una trama romanzesca. Questa scelta può rendere la lettura meno fluida per chi cerca una narrazione tradizionale. Alcuni lettori hanno infatti rilevato la presenza di numerosi nomi e passaggi dall'andamento quasi cronachistico. Tuttavia, tale caratteristica è anche una componente sostanziale del libro. Di fronte a una persecuzione che mirava a cancellare identità, relazioni e tracce individuali, ricordare i nomi è un atto di restituzione. Le persone non vengono trattate come una massa indistinta di vittime, ma come frequentatori della farmacia, amici, professionisti, familiari o conoscenti, ciascuno associato a una presenza e spesso a un destino. Il tono di Pankhevich rimane generalmente sobrio, non insiste sulla propria figura e non impone una morale esplicita al lettore. Questa sobrietà permette ai fatti di mantenere il loro peso senza essere trasformati in artificio letterario. La memoria, qui, non equivale a una commemorazione generica. È un lavoro imperfetto, ma deliberato di registrazione. Anche l'incompletezza del ricordo comunica qualcosa dopo la distruzione del ghetto. Ricostruire chi c'era e che cosa accadde è già una forma di opposizione all'oblio. Infine, la testimonianza dei traumi invisibili e della dignità sotto persecuzione, accanto alle violenze fisiche e alle deportazioni. Il libro insiste sugli effetti psicologici e sociali dell'internamento. Nella farmacia emergono paura persistente, ansia, prostrazione nervosa, depressione e il bisogno di tranquillanti. compresi quelli usati per mantenere in silenzio i bambini durante le incursioni. Questi dettagli sottraggono la storia del ghetto a una lettura esclusivamente istituzionale. La persecuzione non colpisce solo attraverso l'uccisione o la fame, ma altera la vita mentale, i legami e la capacità di immaginare un futuro. Pankejewicz osserva inoltre come la ricerca di normalità, cure, conversazioni, incontri, piccoli gesti di ordine, possa sopravvivere persino in uno spazio progettato per annientare la comunità. Non si tratta di idealizzare la sofferenza, né di dedurre che la resilienza cancelli il danno. Il testo mantiene ben visibile la devastazione e non attribuisce ai perseguitati il compito di essere esemplari. La dignità che affiora in molti episodi è piuttosto la capacità, quando possibile, di preservare una responsabilità verso gli altri, una relazione o una scelta personale, sotto condizioni disumane. Questa attenzione ai traumi invisibili dà profondità alla testimonianza. Invita a leggere l'Olocausto non solo attraverso le sue strutture di potere e i suoi esiti mortali, ma anche attraverso l'esperienza quotidiana di chi dovette convivere con l'incertezza, il lutto anticipato e l'erosione della fiducia nel mondo. In conclusione, Il farmacista del ghetto di Cracovia è indicato per lettori interessati alla storia dell'Olocausto, alla Polonia occupata e alle testimonianze dirette, ma richiede un approccio diverso da quello riservato a un romanzo storico. Può risultare particolarmente utile a studenti, docenti e visitatori di Cracovia che desiderino collocare il quartiere di Podgorze e la farmacia sotto l'Aquila in una prospettiva umana e documentaria. È consigliabile anche a chi conosce già opere legate a Oskar Schindler e vuole allargare lo sguardo alla vita del ghetto, senza limitarla alla storia di un singolo salvataggio industriale. Il beneficio principale della lettura è l'acquisizione di una comprensione ravvicinata della persecuzione, non una sintesi retrospettiva, ma la percezione di come terrore, scarsità, burocrazia e solidarietà agissero nella vita di ogni giorno. La prosa sobria, l'abbondanza di nomi e la struttura per episodi possono rendere il ritmo discontinuo. Sono però coerenti con la funzione del volume, che privilegia la registrazione e la memoria rispetto all'efficacia narrativa. Rispetto a molti memoriali dell'Olocausto, il libro si distingue per la posizione singolare dell'autore, un farmacista polacco non ebreo, stabilmente presente nel ghetto e impegnato ad aiutare chi vi era rinchiuso. Questa prospettiva permette di osservare contemporaneamente il funzionamento della violenza nazista, le forme concrete di soccorso e il destino di una comunità che rischiava di essere ridotta a semplice statistica. La sua forza non è offrire consolazione, ma conservare tracce, nomi e responsabilità storiche. Se vuoi supportare Tadeusz Pankejewicz, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!